Siamo collegati telefonicamente con Roberto Losso, medico, dottore in medicina e chirurgia presso l'Università La Sapienza, psicanalista, specialista in psichiatria e membro titolare dell'Associazione Psicanalitica Argentina e dell'International Psychoanalytic Foundation. Buonasera, dottor Losso, come sta?
Benvenuto. Buonasera, come sta lei?
Benvenuto nel nostro programma, sono Caritina Koslic.
Sì, come sta?
Allora,
piacere.
Piacere. Attualmente ci sono molti casi di femminicidi e stupri. È in aumento la violenza o adesso si conoscono più casi?
In realtà sono tutte e due le cose. Sono vere le due cose. La violenza è esistito sempre, non è una cosa nuova, non la violenza contro le donne, perché, diciamo così, perché anche c'è un fenomeno biologico, perché gli uomini hanno più forza muscolare, allora i muscoli sono più forti negli uomini e allora li utilizzano per, a volte, no? Per far male alle donne. D'altra parte è vero che sembra che, almeno le statistiche dicono questo, che adesso già da alcuni anni la cosa si è peggiorata. È peggiorata. E perché è peggiorata? Io penso che in un certo senso, paradossalmente, è una conseguenza indesiderata di un fenomeno positivo. Curiosamente, qual è il fenomeno positivo? Il fenomeno sociale positivo è che negli ultimi, diciamo, 30, 40, 50 anni, l'uomo forte, l'uomo, la società maschilista, no? L'uomo dominante, l'uomo capo, il padre padrone, come del film, ogni volta lo si vede meno nelle società contemporanee del mondo occidentale, sicuramente, no? Non so che cosa succede nel mondo orientale, ma ossia che c'è un certo senso una cosa che potremmo chiamare una defenestrazione dell'uomo, del ruolo dell'uomo nella famiglia. E questo è positivo perché c'è una maggiore orizzontalità nella famiglia, no? Il ruolo della donna è ogni volta più importante, il ruolo della donna nella società, i cambiamenti del ruolo femminile, le donne sono ogni volta più importanti nel mondo, nelle professioni, in politica, in scienza, in medicina, ad esempio nella mia professione l'uomo, le donne sono predominanti. Ma d'altra parte questo fa sì che spesso gli uomini si sentono come in un ruolo di inferiorità, no? Perché non sono già loro quelli che mandano, e soprattutto la donna non è la sua proprietà, non è il suo possesso. C'è una maggiore orizzontalità. E questo fa sì che molti uomini che si sentono come deboli in questo ruolo, come diminuiti, no? Come una situazione di diminuzione, allora si sentono molto male quando le donne non gli ubbidiscono, non sono loro, sono personaggi indipendenti, sono differenti di loro. E allora soffrono perché si sentono diminuiti.
Professore, buonasera, sono Marcello, come va?
Sì, come va?
Allora io la sentivo e penso perché tante volte uno ha la deformazione, non lo so come chiamarla, di pensare che questa violenza contro le donne sia come una specie di eredità, diciamo, come che prima le donne 50 anni fa, 100 anni fa erano malmenate e ora c'è una specie di eredità maschile che certi uomini continuano a malmenare e anche a uccidere delle donne. Ma
no, no.
Dico, io metto in discussione questo punto di vista.
Sì, sì.
Perché? Perché diciamo, se mio papà aveva una casa e non ce l'ha più, io non vado a reclamare questa cosa per una questione, perché non è possibile. Quindi cosa può capitare nella mente di un uomo di avere questo complesso di inferiorità riguardante una donna per arrivare al punto di ucciderla, diciamo?
Sì, perché è come se, diciamo così, come se la uccidono, finalmente la donna è loro. Se io uccido la donna, adesso questa donna è mia, non è di un altro, non appartiene a un altro. Come se appartenesse per me già per sempre.
E oggi in questo...
è un ragionamento, diciamo, non è molto conscio, è piuttosto inconscio, ma o semiconscio, no?
Ma questo però... questo femminicida, diciamo, è un mandato culturale. Qual è il ragionamento al quale arriva per fare questa
è un mandato culturale. Si sente male, si sente male lui, diminuito, si sente impotente, possiamo dire, di fronte a una donna che, ad esempio, lo abbandona, o va con un altro, o lo rifiuta, che in genere succedono queste cose, quando i fenomeni di femminicidi, no, sono con donne che non si sottomettono all'uomo o lo lasciano, vanno con un altro uomo.
Prima si diceva il crimine passionale, no? Si diceva questa questione della passione, ma invece non è bene, diciamo, questo è
così.
Si ricorda, prima
questo
si
è un fenomeno. Dopo c'è un altro fenomeno, che è il fenomeno che ha a che vedere, che è il fenomeno degli abusi, di quelli che violentano le donne. È un po' differente questa situazione di violentatori.
Qual è il profilo psicologico dello stupratore?
Stupratore o quello che violentano? Questo è differente perché molte volte è una... Di nuovo utilizzano la differenza di forza, no? Fra l'uomo e la donna, perché... perché sono stupratori gli uomini, non le donne. Ma questo lo utilizzano perché sono persone che hanno cresciuto in famiglie molto patologiche, no? dove è come se l'altro essere umano non è un essere umano, è un oggetto. No, che lo si deve prendere. Se si rifiuta, lo violentano, lo stuprano o finalmente lo possono ucciderlo finalmente. Ma come non è essere umano, è un oggetto che si utilizza. Si utilizza perché? Per riempire un bisogno di nuovo, di possessività, no? È un possesso.
Lei cosa pensa della castrazione chimica? Serve a qualcosa?
Non so, io non sono molto d'accordo con la castrazione chimica, perché è una forzatura. L'uomo castrato chimicamente neanche le risolve nessun problema. Perché? Perché finalmente alcuni di questi uomini, non tutti, o pochissimi, o pochi di questi uomini, possono cambiare. È difficile che cambino, questo è vero, molto difficile, ma non è impossibile. Non è impossibile, perché può succedere questo.
Perché è tanto difficile?
Io mi ricordo sempre uno che è stato un mio paziente durante molti anni. Questo uomo non era un violentatore, ma era vicino. Lui era, si sentiva obbligo, no, come una tendenza irresistibile di qualsiasi donna che si metteva nel suo cammino, doveva
stuprarla,
sedurla e avere rapporti sessuali con lei. E lui diceva che quello non le piaceva, non era un piacere per lui, era un obbligo, no? Era una tendenza, noi diciamo in psichiatria è una coazione, è una coazione ad agire. Si sente obbligato a agire, non per piacere, ma per obbligazione.
Riguardante le leggi, no? Quando ormai il reato è stato commesso, un violentatore, uno stupratore, eccetera, eccetera, il codice penale è attualizzato, diciamo, è aggiornato a queste nuove situazioni della società, diciamo, l'andamento avanti delle donne, la possibilità, diciamo, com'è oggigiorno in Argentina si parla tantissimo di una ragazza della provincia di Entre Ríos che è stata violentata e assassinata. E il codice, diciamo, il giudice che ha rilasciato a chi ha finalmente ucciso questa ragazza, lui ormai si è messo in ferie perché era depresso, ha detto, ha chiesto delle ferie. Però dico, le leggi, questa è una questione che può essere risolta attraverso le leggi, questo voglio dire. O queste persone hanno bisogno sempre di assistenza professionale?
Perché forse, o forse sì, non so, no, ma il giudice, forse il giudice ha troppe facoltà, questo sì può essere, no? Perché questo giudice, è stata una cosa curiosissima, perché questo giudice ha deciso contro l'opinione di tutti, dei psicologi, dei medici, anche dei carcerati, no? Ossia che perché ha preso questa decisione questo giudice? In realtà non lo sappiamo. Uno può sospettare anche influenze politiche o influenze di persone che avevano interesse che lui lasciasse libero a questo uomo. Se no,
risulta strano che non sia vincolante la decisione o il parere di un professionale, diciamo.
Il giudice ha troppi desideri e troppi facoltà. Ma questo è vero, questo succede con tutti i giudici, in ogni tipo di specialità della giustizia. Il giudice ha troppe facoltà, e il potere giudiziale è una sorta di casta, no? Con poteri enormi, ossia in questo caso si vede.
Quindi qua si deve
esercitare il suo potere, lui poteva fare questo e l'ha fatto.
Si deve aprire una discussione a livello democratico molto importante, perché non è la prima volta che capita
questa cosa. Non è la prima volta.
Quindi evidentemente qua non si tratta di applicare né la pena di morte, né lo sconfinamento alle isole dello Stato. Ma si tratta di cercare una soluzione, e che, non lo so, uno, due, tre, quattro psicologi, psichiatri analizzano questa persona e gli dicono al giudice: senta, questo non lo lasci andare perché farà uno sbaglio. Dico, deve essere vincolante in qualche maniera.
È così. Sì, il giudice ha troppe facoltà, questo è vero. Io l'ho vissuto, perché io l'ho lavorato anni fa, ho lavorato con un congiuntamente con un tribunale di famiglia,
ecco.
No? che non erano questi casi di femminicidio, niente, ma aveva casi litigi di famiglia, problemi familiari, e problemi con i figli, problemi di divorzio, di separazione, di figli con chi rimane, con la madre, col padre, eccetera. E si vedeva questo, io vedevo questo, e io lavoravo con una giudice, una donna giudice, che mi diceva, sì, che lei ha ragione, mi diceva, lei ha ragione, è così, i giudici hanno troppe facoltà, lei stessa lo diceva, la giudice, no? E una giudice con criterio.
Perché è tanto difficile che uno stupratore cambi?
Sì, questa è una domanda difficile di rispondere, perché ma diciamo è quello che chiamiamo una tendenza all'agire, no? Un agire al posto di pensare. Tutti noi esseri umani di fronte alle situazioni che fronteggiamo abbiamo possibilità di pensare, e un'altra è non pensare e agire direttamente, no? Che è diverso. Il stupratore non può pensare che cosa sta facendo, non ha idea, non pensa, agisce. Sente una
impulsione, diciamo.
Impulsione e agisce. E agisce momentaneamente, si calma. No, agisce, quando agisce e stupra, calma l'ansia. No? Sente un'ansia, si sente angosciato, agisce. Dopo calma l'ansia, si tranquillizza, no? Rimane tranquillo. Ma non può pensare la conseguenza della sua azione.
Ma dopo l'azione, lui capisce quello che ha fatto, quando è passato
capisce,
il momento.
Sì, capisce.
E dopo, quando lo rifà?
Ma lo rifà perché di nuovo, dopo...
Quindi sembra un problema senza
soluzione.
Di nuovo
appare questa tendenza. Per esempio, è molto frequente che un uomo che mena la moglie, la moglie lo accompagna, no? In un certo momento dice no, mi sono reso conto che ho fatto male, chiede perdono, no, lo perdonano, e dopo un tempo ricomincia.
Ancora, sì.
Perché torna questa impulsione che per loro è difficile di frenare. Perché anche è quello che lo calma, no? È come se uno ha un dolore, bene, prende un farmaco e si calma.
Dottor Losso, noi la ringraziamo di questa intervista, ci è stato molto chiaro, e ci sentiamo.
Ci sentiamo, d'accordo.
Arrivederla.
Grazie.
Ha finito?
Sì, sì, finito. Grazie, sì, grazie tanto.
Bene.
Arrivederci.
Bene, qualsiasi momento che vogliono parlare un'altra cosa lo possiamo fare.
Certamente, un piacere. Grazie del suo tempo, dottore.
Adesso a maggio vado in Italia.
Ecco, deve andare in università?
In Italia, sì.
E alla Sapienza, dove?
No, nel nord, vado a Bologna, e a Firenze, e Modena, tutta quella zona.
Per lavoro o per turismo?
Per lavoro.
Deve fare delle esposizioni, dei seminari?
Sì, seminari. Uh-huh. Abbiamo gruppi con cui lavoriamo ogni anno. Ogni anno vado.
Praticamente questi seminari, questi incontri, cosa riguardano? Cioè, cosa parlate, cosa sviluppate?
Sì, in genere su problemi di famiglia e di coppia, che è la mia specialità. Le famiglie e le coppie.
E lì in Italia la situazione com'è? Molto simile all'Argentina, molto diversa?
Molto simile.
E questa cosa è universale, o l'Argentina e l'Italia hanno, diciamo, una questione la vicinanza.
No, è abbastanza. No, io appartengo alla società internazionale anche di coppie, di famiglia. Nel mondo occidentale sì. È così. Quello che non so bene che cosa succede nel mondo orientale.
Quindi sarà questione di fare...
Questo non lo so bene. Nel mondo occidentale è più o meno molto simile a tutte le situazioni. Tranne in certe regioni più ancora non troppo invase dalla cultura, diciamo, occidentale.
Sì, sì.
No? Come ad esempio... di zone in America, di zone rurali, ahí
popoli.
Le cose possono essere un po' diverse, ma in genere è così, le città è così.
Ecco, molto bene, dottore, se lei è d'accordo, allora in qualche momento noi possiamo chiamarla per fare due chiacchiere.
Sì, senz'altro.
Ok, la ringraziamo tantissimo, buon proseguimento e allora buon viaggio lì in Italia.
Questo che abbiamo parlato oggi, dove viene trasmesso? Chi lo sente?
Questo ora va su internet, si sente
su internet.
In tutto il mondo, certamente, anche i nostri ascoltatori sono tutti, la stragrande maggioranza, italiani.
Sì.
E sicuramente sul sito web della nostra emittente in questi giorni ci sarà anche la registrazione con un piccolo abstract della nostra chiacchierata. Quindi noi, comunque Caritina le farà sapere il sito, il link, tutto, così che lei può entrare, vedere e anche condividere con i suoi.
Ah, bene.
Va bene?
D'accordo.
D'accordo. Arrivederci,
grazie.
Dottore. Tante grazie.
Arrivederci.
Era Roberto Losso, medico, dottore in medicina e chirurgia, e psicoanalista, specialista in psichiatria. Laureato alla Sapienza, lui.
Esatto.